Vi ricordiamo che siamo in diretta dal cortile della Rocchetta al Castello Sforzesco per Book City.
Sì.
Tanti libri, tanti autori. Eccomi, ci sono. Tanti libri, tanti autori e tante autrici che abbiamo ospiti oggi. Che bello. Sono felicissima di introdurre le nostre due ospiti di oggi, microfonate, cuffiate. Buongiorno a Cristina Moro.
Buongiorno.
E buongiorno Angela Maderna.
Buongiorno.
Ciao. Benvenute.
Grazie.
Benvenute. Allora, la vostra prima volta a Book City o avete già avuto, insomma,
esperienze?
No, sempre da spettatrice e visitatrice e per la prima volta in radio per Book City.
Anch'io. Uguale.
Anche tu. Sì. Anche tu. Allora, diciamo subito che, insomma, la vostra presenza qui è legata a una collana molto bella di Oilà, che appunto ha preparato questo progetto molto interessante dedicato alle donne e dedicato, insomma, a donne particolari che vengono raccontate, no? Anche in modo particolare e inedito. Ci volete raccontare prima di tutto di questa collana, come è nata l'idea e come mai vi ci siete finite dentro?
Sì, la collana è a cura di Chiara Alessi e appunto per Electa ha sviluppato questo progetto molto interessante in cui si raccontano dei personaggi femminili del Novecento meritevoli di essere riscoperte proprio perché spesso nella loro vita sono state oscurate o non messe sufficientemente in attenzione magari dalla figura maschile che l'accompagnava, fosse padre, compagno o contesto culturale. E quindi la sfida era di raccontarle in una collana fruibile e agevole di meno di 100 pagine in cui, come una sorta di podcast scritto, si può dire, diciamo, tra l'altro con il formato molto bello, non lo potete vedere ma è piccolino e pratico, ci sta nella borsa, ci sta nel marsupio di
super
di...
tascabile.
Sì, esatto. Esatto, tascabile in tutti i sensi,
sì.
Anche nelle tasche piccole.
Esatto.
E di raccontare appunto un personaggio femminile e ogni autrice aveva una liberissima scelta di raccontarla come preferiva.
E sul nome posso chiedervi come mai, da dove viene Oilà, il nome della collana?
Oilà viene da una canzone che era La Lega. Una canzone popolare socialista e nel ritornello c'è questa esclamazione saluto che le donne cantano
da lì.
Che bello, bello, bello. E, allora, invece veniamo più alle vostre donne, insomma, perché e di quali donne avete deciso di parlare e perché ne avete deciso di parlare di queste, Angela, e inizi tu.
Inizio io, sì. Allora, io ho scelto e chiesto di parlare di Lea Vergine, che è stata una delle critiche d'arte italiane più importanti del Novecento, scomparsa purtroppo 5 anni fa. E, in realtà lei non è stata una donna, non è stata una donna che nella vita ha subito in qualche modo un oscuramento, anzi è stata una voce molto forte.
Certo, assolutamente.
Ed è stata una voce anche sempre molto presa in considerazione.
Non per questo non ha dovuto lottare contro il patriarcato.
L'idea di scrivere di lei, dal mio punto di vista, è dettata soprattutto dal fatto che molto spesso accade che dopo che queste donne, anche se in vita, hanno avuto diciamo riconoscimento a livello professionale, accade che poi quando vengono a mancare c'è il rischio che vengano dimenticate dopo. E sì. Quindi, insomma, l'idea era un po' di renderle omaggio, anche perché quando lei era ancora in vita ho avuto la fortuna di studiare uno dei suoi lavori considerati più importanti, che è stata questa mostra che lei ha aperto e curato nel 1980 a Palazzo Reale su un centinaio di donne artiste che avevano lavorato nei movimenti delle avanguardie storiche d'inizio Novecento, ed è una mostra che aveva aperto nel 1980 e che ha aperto la strada a tutta una serie di studi legati agli intrecci tra arte e questione di genere, che è stata una mostra fondamentale, ancora oggi studiata e sempre più spesso studiata e citata negli ultimi 10 anni.
Beh, certo. Poi Lea Vergine ci dà sempre questa sensazione di essere stata una pioniera nel suo ambiente, ma anche nel modo in cui aveva di parlare di arte e come si presentava in modo così forte, no? Alla, sì. Che a quei tempi era assolutamente rivoluzionario, direi.
Sì, sì, è stata, diciamo che aveva anche vista da fuori questo atteggiamento per certi versi anche che poteva sembrare molto duro, e sicuramente è un aspetto del suo carattere che è stato fondamentale anche per riuscire a farsi spazio in un mondo che era quello della critica d'arte, che quando lei ha cominciato alla fine degli anni 50 era un mondo fatto esclusivamente da uomini.
È vero. E, pensavo anche, cioè, qual è stata la cifra con cui hai deciso di raccontare Lea Vergine? Perché solamente tantissime cose da dire che non è facile in 100 pagine condensare, no?
No, è pressoché impossibile. Infatti, come tante volte mi è capitato di pensare, bisognerebbe farci almeno un corso di dottorato di 3 anni per studiare il suo lavoro. Io ho cercato di concentrarmi su quegli anni fine 74-75 fino agli anni 90, perché appunto poi diventava impossibile parlare di tutto. Dal momento in cui lei ha incontrato le artiste, il movimento delle donne, anche se non si è mai dichiarata femminista, però diciamo ha camminato parallelamente a tutta una serie di istanze, e nel momento in cui dal 75 la Libreria delle Donne, nel momento della sua fondazione, la Libreria delle Donne di Milano, le ha chiesto di scrivere un testo per una cartella di artiste che avevano donato il loro lavoro per favorire l'apertura della libreria, da quel momento Lea Vergine comincia a riflettere sul problema proprio della rappresentatività femminile nell'arte, e da lì in avanti comincia a lavorare con tutta una serie di artiste e diciamo che non le abbandona più.
Questo sicuramente è uno dei personaggi più conosciuti forse della collana appunto di Oilà, ma assolutamente doveroso, e certamente poi ti chiediamo come intenzione di raccontarlo questa sera alla presentazione, che ricordiamo Dario sarà alle 19, giusto?
Alle 19, esatto, al Centro Internazionale di Brera.
Quindi recatevi lì questa sera alle 19 per vedere dal vivo le nostre autrici. Cristina Moro, raccontaci il tuo personaggio.
Sì, certo. Allora, la premessa è che io sono la curatrice dell'archivio di Cini Boeri, archivio che appunto i nipoti Giulio e Antonio sentono l'urgenza di fare, di assemblare poco dopo la morte di Cini, che Cini muore nel 2020. Ormai io dico Cini, come se fosse un po' mia nonna.
Certo, diciamo. Ormai.
Cioè, mi sono abituata.
Vabbè, te lo meriti, direi.
Sì, esatto, sono appunto molto affezionata al personaggio, esatto. E niente, quindi poi sostenuto appunto con forza e con passione da tutta la famiglia, e io curo questo archivio dal 2023, e il 2024 sarebbe stato il centenario della nascita di Cini. Io conoscevo la collana, quindi proprio pensavo manca solo Cini, cioè è assolutamente da prevedere, e devo dire che si è incrociato un po' con invece il desiderio di Chiara Alessi, che mi ha proprio detto l'avevamo già in mente, anzi ci piacerebbe molto se lo potessi fare tu. E da lì, per quanto riguarda la modalità, io mi sono sentita subito in una situazione molto di come descrivo un personaggio così importante, così forte, anche lei come la Vergine, diciamo che ha graffiato parecchio la storia, non avendola conosciuta, quindi avevo un po' paura di tradirla. Allora ho deciso di raccontarla assolutamente attraverso il mio lavoro, come la stavo conoscendo, quindi attraverso i materiali d'archivio. E quindi ho deciso che ogni capitoletto di questo piccolo libro sarebbe stato dedicato a un materiale d'archivio, e io in un'immaginaria bacheca posizionavo questi materiali che pian piano mettevano a fuoco la figura di una grandissima architetta, progettista, designer, partigiana, nonna, madre, e un'architetta che ha saputo costruire la sua casa, e attraverso la sua casa ha raccontato il suo modo di concepire il progetto d'architettura, cioè un'importantissima attenzione alla costruzione di uno spazio autonomo e personale dove coltivare se stessi, la propria persona, e quindi rispettarsi, e uno spazio condiviso da vivere insieme, che è lo spazio dell'amore e dell'impegno comune, mentre l'altra lo chiama ad esempio lo spazio del sogno o della riflessione individuale. E secondo lei soltanto attraverso il rispetto e la costruzione di questo spazio si può arrivare a vivere con assoluta autonomia, ma insieme con la voglia e la gioia di stare insieme.
Eh sì, c'è sicuramente anche bisogno, no? di ascoltare e di vedere a questi esempi di queste donne così ispirate, no? E fonte di ispirazioni. Anche qui tanti aspetti di una persona così ricca, interiormente ed esteriormente, su cosa, su qualcosa che ti ha, non so, anche sorpresa nel mente, cercavi?
Guarda, in realtà tantissime cose, ma mi viene in mente, proprio perché sono qui con Angela, vorrei dire una cosa. La cosa bella di questa collana è che alla fine questi personaggi del Novecento si intersecano. Quindi a un certo punto, è l'86, Cinibori fa un progetto alla Triennale che si chiama Il Progetto Domestico, quindi deve riflettere sullo spazio domestico, e fa esattamente quello che vi ho appena raccontato, cioè propone una pianta dove c'è spazio individuale ma anche spazio condiviso. Per raccontare questa pianta e la fragilità delle relazioni, ci posa dei cubi in vetro per raccontare la fragilità proprio dell'ingombro di questi spazi, e poi racconta diciamo la difficoltà del rapporto di coppia interpersonale attraverso un balletto di Pina Bausch, che fa che è una ballerina e coreografa tedesca, che fa proiettare su un video. Questo allestimento non è assolutamente apprezzato, viene accusata di essere la killer dei matrimoni, e soltanto poche giornaliste e persone riconoscono il valore della sua installazione, tra cui Lea Vergine. Quindi Lea Vergine scrive in una recensione: un architetto che capisce il lavoro della Bausch, bizzarro. E però fa questa recensione, Cinibueri non solo lo ritaglia e lo conserva nel suo archivio. Quindi mi piace molto questo intersecarsi di queste figure, di questa grandissima critica che comprende la grandissima portata e il messaggio di quel progetto.
Beh, stupendo che insomma ci sia
intreccio.
Stato questo
sempre
questo
pungente intreccio. Poi
è vero,
bizzarro.
Bizzarro,
bellissimo.
In questo caso un bizzarro insomma col sorriso, ci piace pensare, no? Invece per quanto riguarda anche le donne che sono state scelte dalle altre autrici, c'è qualcuna che non conoscevate, vi ha particolarmente colpito o insomma vi ha incuriosite, avete voluto saperne di più, o... perché insomma poi alla fine scaturisce anche interesse, no? Questo tipo di insomma, lavoro anche biografico su certi personaggi così, così grandi intellettualmente. È domanda difficile.
Vabbè, sì, tantissimi nomi, esatto, come appunto sì, Rossana Rossanda, Goliarda Sapienza. Sì. Più che altro, forse la bellezza di questi libretti e l'utilità che hanno veramente una funzione, che riescono a raccontarti in poche parole un personaggio che spesso è difficilissimo da riassumere e forse spesso rimane lontano proprio per la difficoltà dei testi e della grandezza dei volumi che li raccolgono. Quindi forse anche proprio questa fruizione così agile di due personaggi così importanti, oppure anche la storia di Niki de Saint-Phalle, ad esempio, che comunque è un artista che io non conoscevo così profondamente. Quindi poi dopo la lettura del libretto sono andata a vedere la mostra al MUDEC, cioè ho approfondito il personaggio, perché è comunque anche uno stimolo verso, forse anche così, il fatto di essere così ridotto e piccolo ti incuriosisce poi ad approfondire tu stessa il personaggio.
Sì,
sì. Poi magari insomma il fatto che sia breve è anche una lettura più, insomma, più agevole,
agevolissime,
no?
A vedere esatto i libri che sì, abbiamo qui davanti legge. Si possono leggere anche, esatto, vari libri in un pomeriggio. Io chiederei adesso, per l'evento di stasera invece, abbiamo detto alle 19 al Centro Internazionale di Brera, esattamente come funzionerà, insomma non si parlerà solo di libri, ci sarà anche video, musica, un'esperienza diciamo più a 360 gradi.
Sì, diciamo che ogni autrice, ogni autore è stato invitato a scegliere una modalità per presentare il proprio testo. Modalità che non è la classica presentazione dialogante o comunque seduti e si parla, quindi ognuna di noi ha scelto un modo che potrebbe essere quello di proiettare dei video piuttosto che creare, realizzare una piccola azione.
È come se fosse un'enorme pièce teatrale partecipata, esatto, in cui in 10 minuti ognuna questa maratona corale in cui raccontiamo, quindi come noi come autrici ci mettiamo in scena per raccontare un'altra
ed è un po' una festa.
Sì.
Beh sì, immagino che insomma dopo tutto il lavoro, anche siete tante, quindi
è
insomma,
anche un bel momento per ritrovarsi tutte,
esatto,
insieme.
Sì, per conoscersi e dare un volto alle autrici e capire appunto anche creare una rete di relazioni e capire anche che si intersecano questi personaggi, quindi è anche molto, molto interessante.
Ovviamente mi piace molto che sia una cosa tutta al femminile e certamente insomma tutto il nostro supporto per questo, perché tutte le volte che c'è insomma un'occasione di ritrovarsi tra di noi e parlare anche delle donne del passato.
Stasera possono entrare.
No,
tutti,
chiaro. Aperta ai maschi, certo. Anzi, forse anche forse ce n'è anche bisogno.
Sì,
no?
Sì, ci sono anche degli autori.
Sì, certo. Infatti, poverini. Cioè, nel senso, ci sono anche degli autori
maschili.
Esatto. Diamogli la giusta importanza. E, volevo chiedervi anche, insomma, oltre alla collana di cui stiamo parlando, qual è il vostro lavoro al di là, appunto, della collana, su cosa state lavorando, su cosa avete lavorato in passato, cosa vi ha portato, ecco, qua?
Allora, io scrivo d'arte, mi occupo d'arte. Al momento
questa è Angela.
Sì, sono Angela. Al momento sto portando a termine un dottorato di ricerca sulle intersezioni tra l'arte e il femminismo in Italia negli anni Ottanta. Così,
ecco, per la ciliegina sulla torta.
Che siamo sempre lì.
Esatto. Io invece sono Cristina, io sono giornalista e curatrice, in realtà ho una formazione come storica dell'arte e poi mi sono avvicinata al mondo degli archivi di progetto, quindi oggi curo l'archivio di Cini Boeri e l'archivio di Michele De Lucchi e scrivo di design e architettura.
Bene, bene. E poi mi dicevi, Cristina, poi chiediamo anche Angela, che sei cresciuta con Radio Popolare. Cioè, vorrei dedicare almeno due o tre minuti.
Anzi, ci tengo molto a dire queste cose.
Allora, raccontaci la tua personale storia con Radio Popolare.
Mi sono chiesto, ma conoscevi la radio? Ho detto, ma certo, è la radio. Io sono cresciuta con questa radio, perché quando ero alle elementari, aspettavo che i miei genitori si preparassero per accompagnarmi a scuola, mio papà entrava in doccia con la sua radiolona e accendeva e c'era la musica della rassegna stampa, e per me quella è Radio Popolare, c'è il jingle, e poi entravo sull'auto di mia mamma 112, sempre in ritardo, andavamo a prendere questo compagno e partiva Piovono pietre di Alessandro Revecchi e quindi buongiorno, buongiorno, e quindi per me, cioè, io sono cresciuta, io nelle vene Radio Popolare,
a pane Radio Popolare,
contentissima.
Io vedo,
cioè,
le vene gialle e nere di Cristina. Esatto. I colori di Radio Popolare, beh, che bello.
Sì, sì, infatti sono tutti in ascolto,
ovviamente. Beh, certo, cioè, salutiamo allora la famiglia Cristina.
Esatto.
Grandi,
assolutamente sì,
grandi supporter e fan di Radio Popolare.
Grazie. Angela, tu avevi...
Allora, insomma... no, io da piccola no, anche perché sono cresciuta in un paesino in montagna di 600 persone e Radio Popolare
non
si
arrivava.
No.
Mannaggia.
Però Radio Popolare è il giornale radio che io ascolto, l'unico giornale radio che io ascolto è quello di Radio Popolare, e poi da quando, insomma, mi occupo d'arte seguo Tiziana Ricci, certo, Girasoli.
Salutiamo la nostra Titti. Per noi è Titti, Tiziana Ricci, ovviamente. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo di essere state con noi e vi ricordiamo l'appuntamento alle 19 a Brera al Centro Internazionale. Angela Maderna, Cristina Moro e ovviamente gli altri autori e chi coinvolti in questa bella collana che si chiama Oilà. E sono tanti libri, uno più bello dell'altro, e tante donne, una più di ispirazione delle altre. E, Cristina, parlavamo di una canzone da legare in qualche modo a questa nostra chiacchierata e dopo, insomma, varie ipotesi ti è venuta in mente un pezzo dei Pearl Jam. Adesso vorrei che tu ci facessi il collegamento, sì, appunto, tra tutto quello, sì, che abbiamo detto e Yellow Let Better dei Pearl Jam.
Certo. Allora, tipo domanda da quizzone, che cosa leghiamo? Ci sono venute in mente canzoni classiche, forse non era il caso, non era il momento, e quindi subito mi è venuta in mente questa canzone dei Pearl Jam che inizia "On a porch, a letter stand", e quindi "on a porch", che è la veranda, quindi, sì, quel nesso, diciamo, tra la casa e l'esterno. Quindi Cini, architetta, la Vergine avrebbe sicuramente apprezzato in generale per Jam. Comunque, e quindi mi è venuto in mente questo momento di connessione tra esterno e interno architettonico, e poi ci sta un documento, una lettera, un qualcosa di archivio lì appoggiato, e poi ci pensai di vedere a rendere tutto incredibile.
Perfetto. Direi che sei anche un talento di conduttrice radiofonica. Cristina Moro, Angela Maderna, grazie mille.
Grazie a voi.
Ci vediamo stasera.
Grazie.
A Brera. E questi sono i Pearl Jam. Thank you.